Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Un sacerdote risponde. Quest'oggi vogliamo affrontare un tema che ha fatto sorgere una domanda, domanda che ci è arrivata da Lucia di Foggia nel corso di una trasmissione in cui si parlava dei vizi e delle armi per vincerli. E la trasmissione era fatta da Padre Giampio, Maria Moretti e Antonio Farina nello spazio dedicato all'appuntamento con il catechismo di ogni mercoledì mattina. Ma siccome non è stato possibile affrontare subito sul momento questa domanda, abbiamo pensato di porla a Padre Maurizio Maria Mazzieri affinché la nostra ascoltatrice potesse ricevere una risposta. Vi lasciamo quindi all'ascolto della domanda che ci è venuta da Lucia di Foggia e poi della risposta di Padre Maurizio Maria Mazzieri. Ave Maria.
Ave Maria, Suore, io sto ascoltando appunto dalla vostra radio. Allora, volevo porre questa domanda, siccome ho sentito adesso, no, che alcuni che possono sembrare vizi capitali, invece sono doni di carattere, no, caratteriali che Dio ha dato, tipo l'ira conda, tipo un carattere un po' impetuoso, no, questo atteggiamento vigoroso di un essere umano, no? Che molte volte si può confondere con l'ira, con una persona irosa. Come si può capire, come noi possiamo capire la differenza c'è cioè dentro di noi, se è un atteggiamento, un dono di Dio, quindi una specie di strumento per vivere nella vita odierna, no? Che non è facile. E come invece poi si può fare la differenza il passaggio non è facile, cioè non è semplice da distinguere perché è un filo molto sottile tra il dono caratteriale che Dio ha dato e invece poi si entra nel vizio dell'iracondo, insomma, questo vizio qua. Ecco, grazie.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. La domanda di oggi riguarda la vita ascetica, in particolare a come capire quali sono le nostre inclinazioni e quindi comprendere se le nostre passioni sono passioni buone o cattive. Qui vediamo il cammino della vita cristiana. Vediamo appunto come nasce e si sviluppa la vita cristiana partendo dalla grazia. Noi sappiamo che abbiamo ricevuto, grazie al battesimo, delle virtù infuse, in particolare le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, poi anche le virtù morali, le quali orientano stabilmente l'agire cristiano. Poi abbiamo anche i doni dello Spirito Santo, i quali rendono l'anima docile all'azione divina. Questi doni non sostituiscono le virtù, ma le perfezionano perché permettono un agire più facile e sicuro, una maggiore prontezza nell'ascoltare Dio, una crescita più profonda nella vita spirituale. Da tutto questo poi ne derivano i frutti e le beatitudini. Quando la grazia opera liberamente nell'anima, si producono i frutti dello spirito che sono segni della maturità cristiana e si sviluppano le beatitudini evangeliche che descrivono l'atteggiamento interiore del vero discepolo di Cristo. Allora, le beatitudini mostrano il volto del cristiano autentico e orientano verso la felicità eterna. E E qui ci ricolleghiamo un po' allora alla domanda: come fare a capire quando queste nostre passioni sono buone o quando sono cattive? Poi c'è il ruolo dei sacramenti. Arriviamo così alla lotta ascetica. La crescita spirituale richiede un impegno personale, richiede una lotta continua, richiede, come dice San Paolo, castigo il mio corpo per renderlo in schiavitù, cioè per soggiogarlo alla volontà, alla retta volontà e non alle passioni. Allora, la lotta ascetica ci aiuta a combattere contro le passioni. Ma quali passioni? Quelle disordinate. La lotta ascetica ci aiuta a combattere contro il peccato, contro le tentazioni. E questa lotta, sostenuta dalla grazia, conduce ad una progressiva purificazione dell'anima. A questa breve introduzione abbiamo visto come allora la vita di grazia si sviluppa attraverso le virtù, i sacramenti, la docilità allo Spirito Santo e la fedeltà nella vita quotidiana. Nel libro Teologia della perfezione cristiana di Antonio Royo Marin noi troviamo una parte dedicata proprio alla purificazione attiva delle passioni. Questa è una tappa necessaria nello sviluppo ordinario della vita cristiana, perché le passioni, pur essendo naturalmente buone, sono state disordinate dal peccato originale e tendono a ribellarsi alla ragione e alla grazia. Se non vengono purificate, ostacolano seriamente il progresso spirituale. Le passioni in sé, quindi, non sono peccato, ma diventano moralmente cattive solo quando sfuggono al controllo della ragione illuminata dalla fede. Dunque, il problema non è quello di eliminarle, ma di orientarle, sottomettendole alla volontà e quindi orientarle verso il bene. E qui abbiamo la cosiddetta purificazione attiva, perché richiede la collaborazione personale dell'uomo sostenuta dalla grazia. E questa consiste nella vigilanza su se stessi, la mortificazione e esercizio delle virtù morali. Ma adesso, prima di continuare su questo punto, volevo fare una distinzione, che è quella tra passioni e appetiti sensibili. Come dicevamo, che cosa sono quindi le passioni? La passione è un moto, cioè un atto di quell'appetito sensibile, cioè la risposta dinamica dell'affettività sensibile al bene o al male percepito. Quindi amore-odio, desiderio-avversione, gioia-tristezza, speranza-timore, audacia, disperazione, ira e così via. Che cos'è invece l'appetito sensibile? Questo è una facoltà, cioè una potenza della vita affettiva legata alla conoscenza sensibile. E l'appetito sensibile si può dividere in concupiscibile, che tende al bene sensibile in quanto piacevole e sfugge il male sensibile in quanto doloroso. Poi abbiamo la parte irascibile, che tende al bene arduo o difficile e reagisce al male difficile da evitare, sostenendo la lotta. Quindi, gli appetiti sensibili sono un principio stabile. Invece, le passioni sono atti o movimenti che procedono da quel principio, cioè dagli appetiti sensibili. E questa distinzione ci impedisce di arrivare a due errori opposti, cioè ridurre l'ascesi a mera repressione emotiva, cioè soltanto eliminare le passioni, o a spiritualizzare il combattimento fino a dimenticare che la ferita tocca anche la sfera sensibile. E quindi richiede disciplina concreta. Ora, prima del peccato originale esisteva un ordine di giustizia originale e anche la docilità della sensibilità. La condizione originaria dell'uomo è descritta dalla tradizione scolastica e quindi dalla tradizione ascetica, come una armonia. La ragione era sottomessa a Dio, la volontà seguiva la ragione e la sensibilità obbediva alla volontà. In questo aspetto gli appetiti e le passioni non erano aboliti, ma erano integrati, perché noi siamo fatti di anima e di corpo, non abbiamo soltanto l'anima come gli angeli, non siamo degli spiriti. Quindi la corporeità porta con sé anche la sensibilità, ma questa sensibilità cooperava al bene che era conosciuto ed anche voluto. E quindi c'era una subordinazione totale delle potenze e assenza di ribellione interiore. In questo senso, la passione non aveva di per sé una connotazione negativa. Infatti, passio, se noi prendiamo il termine nella sua radice, significa essere mosso, patire un moto. E quindi essere sensibile a qualche cosa, ad un impulso. La moralità poi dell'atto nasce dall'ordine o dal disordine rispetto alla ragione. Per questo allora la passione in se stessa è neutra. Ma poi c'è l'atto che può essere mosso da un ordine o da un disordine. Quindi la sensibilità nello stato integro è la forza al servizio del bene. Quindi la gioia accompagna il bene, il timore preserva dal male, senza degradare in angoscia, l'ira sostiene la giustizia senza diventare vendetta. E come nel caso allora della domanda, come si fa a capire quando la nostra ira, il nostro temperamento può essere come quella dei santi? Un'ira santa come quella di Gesù, l'ira santa, o un'ira puramente dettata da questa passione disordinata? Quindi nello stato di giustizia originale non c'era bisogno di purificazione delle passioni, perché non vi era disordine da sanare, cosa che invece noi abbiamo dopo il peccato originale. C'è un disordine. E allora chiamiamo questo disordine concupiscenza. La concupiscenza e il fomes peccati diventano la ferita dell'appetito, di questo appetito sensibile, che di per sé è stato creato per il bene. Come per esempio il desiderio, la necessità di mangiare. Dio ci ha dato questa necessità, quindi questa sensibilità che noi sentiamo la fame per sostenere il corpo. E quindi, quando è dettato dalla retta ragione, ci aiuta a preservare la nostra vita. Quando invece è disordinato e quindi stimola la passione a diventare, come dicevo, disordinata e a ricercare il cibo non come sostentamento della vita e quindi anche come elemento per poter dare gloria a Dio, ci fa ricercare il cibo per concupiscenza, cioè perché da questo noi riceviamo soddisfazione. E allora questo diventa gola e si trasforma in vizio. Ecco allora dove nasce, no, la ferita. E quando la passione diventa disordinata, quando non è ordinata al fine per cui è stata creata, cioè è stata messa da Dio. E quindi qual è il fine di questa passione? È la sopravvivenza. Quando invece il fine diventa un godimento personale, allora lì si inserisce il disordine. La sensibilità, in questo caso, non è più un alleato, ma oscura il giudizio e spinge al disordine, rendendo faticosa la scelta del bene. Quindi, ancora una volta, non è la passione in quanto tale ad essere peccato, bensì la passione non governata dalla ragione e, per il cristiano soprattutto, dalla ragione illuminata dalla fede. Per questo poi abbiamo bisogno dell'ascesi, cioè abbiamo bisogno di purificare le nostre passioni. Per questo ci sono le purificazioni attive e le purificazioni passive, ma che noi non tratteremo adesso in questo tempo. Cercheremo di andare avanti sulla questione delle passioni e dei moti interiori. Facciamo un piccolo accenno. La purificazione attiva è detta così perché implica la cooperazione dell'uomo e questa cooperazione si ha con la grazia. Quindi Dio ci dà le grazie, ma noi dobbiamo cooperare. Dio ci aiuta, ma noi dobbiamo dare ciò che possiamo, fare ciò che possiamo. Per questo si chiama purificazione attiva, perché necessita della nostra cooperazione. E quali sono gli esercizi concreti? Mortificazione, vigilanza, esercizio delle virtù, fuga delle occasioni, vita sacramentale. E in particolare si sottolinea la necessità di educare la sensibilità, non di reprimerla in modo cieco, ma di educare. Le passioni non possono essere soffocate. Non possiamo pensare di vincere soltanto soffocando le passioni, ma dobbiamo orientarle verso il vero fine. Questa è la necessità della purificazione. Cioè orientare, ristabilire ciò che era fin dall'inizio, quando non c'era la concupiscenza, quando non c'era il peccato originale. E allora dobbiamo fare un'opera di restaurazione. E il fine immediato di questa restaurazione non è l'insensibilità. L'insensibilità non è una virtù, ma la docilità. La docilità invece è virtù. Quindi docilità degli appetiti e delle passioni alla ragione e alla carità. Per cui, ritornando al discorso per quanto riguarda la gola o all'ira, se noi mangiamo per la necessità di nutrirci e di mantenerci in vita, chiaramente questa è ordinata al suo fine, questa passione. come l'ira. Se noi sentiamo in noi lo sdegno per delle opere che vanno contro Dio, come è successo per Gesù quando scacciò i venditori nel Tempio, quella è l'ira santa. Ma d'altra parte, ritorniamo al discorso che facevamo all'inizio delle beatitudini, quell'ira non ci turba, non ci fa provare vendetta, non ci fa provare odio, non ci fa diventare cattivi. Ma questa ira è dettata dalla carità, cioè dall'amore di Dio e per la salvezza del prossimo. Ecco allora come si fa a capire quando una passione è sregolata o quando una passione invece è ordinata al fine. Quando ci lascia nella beatitudine, quando questa passione non ci turba, non porta in noi sconvolgimento. E nell'impianto delle virtù, ecco che noi dobbiamo mettere in pratica, per governare la sensibilità, abbiamo le virtù cardinali, che hanno un ruolo importante. La temperanza modera il concupiscibile e disciplina la ricerca del piacere. La fortezza sostiene l'irascibile nella fatica del bene arduo. La prudenza governa la scelta dei mezzi. E la giustizia ordina i rapporti dovuti. E qui è necessario rilevare che questa dottrina non si limita a dire resisti. Come dicevo prima, non dobbiamo soffocare queste passioni, ma indirizzarle, stabilire come la natura ferita deve essere curata. E allora dobbiamo abituarci alle virtù. Come si combattono i vizi? I vizi si combattono esercitando le virtù opposte e poi sostenuti dalla grazia. In particolare dobbiamo ricercare la grazia nei sacramenti, Eucaristia e confessione. Confessarci anche quando ci sono peccati veniali, non aspettare peccati gravi, peccati mortali. Perché confessarsi spesso, chiaramente non tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, ci aiuta a vincere contro i vizi e ad esercitare le virtù. Purtroppo questa cosa è molto denigrata oggi, ma è necessaria per la vita spirituale. Chi vuole farsi santo non può farsi santo se non attraverso i sacramenti, e specialmente in questo mondo che ogni giorno ci porta a vivere in mezzo a situazioni di peccato e quindi a dover resistere anche alle tentazioni. Ma senza la grazia le tentazioni diventano difficili da respingere, da combattere. Bene, ora ci avviamo verso la fine e quindi cerchiamo di ricapitolare un po' tutto quello che abbiamo detto. Innanzitutto, le passioni non devono essere represse in modo violento, ma educate, e questo ce lo ricordano gli autori di testi di spiritualità. Una repressione cieca può produrre anche degli squilibri spirituali. L'obiettivo invece che noi dobbiamo avere è quello di trasformare queste passioni in forze positive che siano al servizio del bene, cioè ricondurle alla loro funzione originale, e quindi ordinarle al fine che Dio ci ha dato. Poi abbiamo visto la purificazione. Adesso vediamo un esempio concreto ancora per quanto riguarda la passione dell'ira. Questa non consiste nell'eliminare ogni reazione emotiva, ma nel far sì che l'ira sia mossa solo dalla giustizia e dalla carità, come abbiamo detto. Analogamente, la purificazione del desiderio non implica l'assenza di desideri, perché noi dobbiamo desiderare che cosa? La vita eterna. Quindi non possiamo non desiderare nulla. Dobbiamo desiderare il bene altrui. E quindi tutte queste cose. E allora dobbiamo orientare questo desiderio dalle cose cattive e peccaminose a cose sante. Orientare verso il bene autentico. La tradizione spirituale distingue poi tra purificazione attiva e passiva. La prima è opera dell'uomo con l'aiuto della grazia, la seconda è opera diretta di Dio nell'anima. Per questo San Giovanni della Croce parla della purificazione passiva come di una notte in cui Dio purifica l'anima in modo più profondo, laddove l'impegno umano non è sufficiente. Perché noi possiamo arrivare fino a un certo punto, poi deve intervenire Dio, anche nella purificazione. La purificazione attiva prepara l'anima a quella passiva. E quindi se noi non ci purifichiamo prima, attivamente, non possiamo passare alla seconda. Oppure se quella arriva, se Dio passa alla purificazione passiva, non siamo pronti e ci tiriamo indietro. Senza un lavoro ascetico serio, preliminare, l'anima non è in grado di accogliere l'azione purificatrice di Dio. In questo senso, la purificazione attiva è necessaria, non è opzionale. Bene, siamo giunti quasi al termine, e allora ricordiamo un'ultima cosa, che prima del peccato originale le passioni erano una componente naturale e positiva dell'uomo, perfettamente ordinate alla ragione e alla volontà. Dopo la caduta esse diventano inclini al disordine e al conflitto, rendendo necessaria una purificazione progressiva. La purificazione attiva delle passioni quindi non mira a distruggere la sensibilità, ma a restaurarne l'ordine, affinché la grazia possa operare pienamente nell'uomo. In questo senso, essa rappresenta una tappa imprescindibile del normale sviluppo della vita cristiana. Abbiamo visto dunque un po' tutto, anche se velocemente, tutto quello che riguarda il tema delle passioni e anche degli appetiti sensibili. Abbiamo visto come nascono, perché ci sono stati dati da Dio e qual è il loro fine originario, e che quindi dobbiamo riportare le nostre passioni verso questo fine, e dobbiamo lavorare per questo attraverso l'ascesi, la vita ascetica, che è propria della vita cristiana. Siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.